Salmo 131, canto delle salite di Davide. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele attende il Signore, da ora e per sempre. Il Salmo 131 è un salmo di fiducia, in cui il pellegrino che è partito da Babilonia è giunto a Gerusalemme, e ha espresso la sua preghiera dalle profondità, che abbiamo visto essere qualcosa di profondamente negativo, legato al peccato, alla malattia, all'abbaglio del successo che cancella ogni limite e dunque ogni verità sull'esperienza e fa ripiombare in questa terribile depressione in cui ci si sente lontani da Dio e alla fine vuoti. Ebbene, dopo l'esperienza del perdono, ecco che ritorna a dire la gioia di confidare nel Signore. E questa esperienza di essere stato perdonato, di aver goduto della grazia misericordiosa e gratuita di Dio, lo rende sereno, calmo. L'immagine è quella di un bimbo in braccio alla madre. Dopo l'esperienza drammatica del senso di colpa che pesava sul cuore, ma insieme della liberazione del perdono, ecco che si gode di questa gioia immensa, che è quella di stare con Dio, di essere in comunione con Lui. Ebbene, questo salmo ha come due tavole più una conclusione. La prima tavola, che è il versetto 1, dice ciò che non è fiducia in Dio e quindi ritorna su quell'esperienza di lontananza, di distanza, di cui già parlava il Salmo 130. In secondo luogo, invece, versetto 2 dice che cos'è fiducia in Dio. E quindi dopo il punto di vista negativo, il punto di vista positivo. E infine, versetto 3, la conclusione, ecco che questa fiducia diventa la speranza di Israele, la speranza in Dio, la speranza totalmente nel Signore. Potremmo dire, dall'esperienza personale si passa all'esperienza comunitaria, addirittura nazionale. Come al solito la preghiera non è una preghiera solipsistica, intimistica, ma è una preghiera che nasce da un'esperienza personale, profondamente personale, ma diventa poi esperienza comunitaria. Quali sono i simboli di questo salmo? Anzitutto sono legati diciamo, al corpo, simboli somatici, e cioè il cuore, gli occhi, i piedi, e poi si parla dell'anima, che è un modo per dire tutta la vita, dall'interno all'esterno, il cuore, ciò che sta internamente, gli occhi, che sono il confine fra interiorità e esteriorità, e poi i piedi, il cammino. Il cuore rimanda ai progetti, ai pensieri, alle decisioni. Il cuore non è simbolo dell'amore, ma quanto più della decisione, del pensiero, del progetto. Gli occhi, in ebraico Ain, esprimono la sorgente, il giudizio, appunto il confine fra l'interiorità e l'esteriorità. Per mezzo degli occhi noi percepiamo il mondo, sono una finestra aperta sul mondo, il mondo ci è presente attraverso, certo non solo, ma anche gli occhi. E poi il cammino, che sappiamo essere il simbolo della condotta morale, delle scelte, potremmo dire del comportamento. Termine sintetico è l'anima, e cioè praticamente quell'io che dice desiderio e che dice in fondo tutta la persona. Non c'è un'idea di duplicità anima e corpo come nel mondo greco, ma l'idea è proprio quella della vita, dell'intera esistenza, del respiro come segno della vita dell'uomo. Ora, qual è la correlazione fra cuore, occhi e cammino e piedi? È legata al simbolo, potremmo dire, della megalomania, dell'ambizione. L'altezza, la grandezza, la straordinarietà. E qui bisogna notare la triplice negazione. Non si esalta il mio cuore, né i miei occhi, non vado in cerca. Quindi potremmo dire, in questo modo si dice che cos'è la vera umiltà. L'umiltà del cuore, quindi delle decisioni, l'umiltà degli occhi, quindi del giudizio, l'umiltà delle scelte, del cammino. E insieme si descrive che cos'è invece la spocchia, l'altezzosità, l'albagia. Ancora, anche questi simboli solitamente sono collegati con che cosa? Con che cosa sono uniti solitamente queste immagini di ciò che è grande, di ciò che è alto, di ciò che appunto è straordinario? Solitamente sono legati a Dio. È Dio che fa cose grandi per eccellenza, è Dio che fa sempre solo cose grandi, è Lui che compie prodigi e miracoli. Pensiamo alla liberazione dell'Esodo, è per eccellenza la cosa grande che Dio ha fatto. E allora ecco che qui in fondo potremmo dire c'è una tentazione, la tentazione è quella di appunto ergersi al posto di Dio, di pensarsi così, di pensarsi in grande, ma nel senso di pensarsi come un Dio, è l'uomo che in fondo si pensa in maniera totalmente autonoma a prescindere da Dio. Ebbene, queste realtà sono negate qui. Quindi quest'uomo non è un uomo, potremmo dire, non è il bambino innocente, ma al contrario è l'adulto che ha conosciuto questa tentazione di una vita senza Dio, ha conosciuto il desiderio delle altezze, delle cose grandi, in fondo di sostituirsi a Dio, ma neanche sperimentato che questa strada è una strada che porta in fondo in un vicolo cieco, che non conduce da nessuna parte. E allora ecco perché nega questo. Non si esalta, non guardo in alto, non cerco cose grandi. L'ho fatto, ma mi sono reso conto che questa strada non conduce da nessuna parte. E allora ecco il secondo versetto, il secondo quadro del nostro salmo, che invece, a ben pensarci, fa un cammino al contrario, non dall'interno il cuore all'esterno, i passi, ma appunto qui si parla dell'anima e quindi praticamente della persona e poi del bimbo svezzato e poi ancora dell'anima. E quindi l'interiorità e poi una definizione della persona con questa immagine del bimbo svezzato e poi ancora l'interiorità. E cioè L'anima, l'io, il desiderio, viene qui paragonato a un bambino svezzato. Non si tratta tanto della relazione fra l'orante e Dio, ma di una specie di sdoppiamento psicologico. E cioè, potremmo dire, questo desiderio è qui espresso attraverso un'immagine, l'immagine di un lago calmo, di un lago dove c'è vita, dove c'è appunto una vitalità che si muove, non è uno stagno morto e puzzolente, al contrario è un lago dove c'è una fonte d'acqua viva e dunque dove la vita pulsa, ma questo non toglie che sia calmo, che sia trasparente, che sia fresco. Ecco, quasi a dire, l'uomo che ha conosciuto il desiderio delle altezze, che ha sfidato in fondo Dio e che ha conosciuto il fallimento di questo nell'esperienza, si diceva ieri, del peccato, piuttosto che della malattia, piuttosto che del successo che esclude Dio. E invece questa esperienza è bandita e si conosce invece la serenità dell'affidarsi a Dio. Ebbene, questo lago calmo della serenità che si affida a Dio viene espressa attraverso un paragone, il paragone del bimbo svezzato. Notate, non è l'infante. Non è il neonato, non è colui che si nutre al seno della madre, ma è il bimbo svezzato, cioè il bambino che ha più di 2 anni, si allattava fin tardi allora, quindi il bambino già grandicello. Se pensiamo per esempio a Genesi 21, Isacco, scusate, Abramo, dopo che Isacco è svezzato, fa una grande festa. Perché? Perché si sa che quel momento era un momento difficile da superare. Quando un bambino era svezzato, in fondo viveva, quindi oltrepassava questo momento difficile, ecco che c'era la speranza che potesse andare avanti, potesse crescere. Sappiamo, la mortalità infantile era molto alta. La stessa cosa Samuele, anche lui nel momento in cui è svezzato dalla madre Anna, ecco che poi a poco viene condotto al tempio. Insomma, il bimbo svezzato da una parte dipende ancora da sua madre, certamente, ma insieme però ha una sua autonomia. E questo bimbo ha alcune caratteristiche contraddittorie, perché è bisognoso, ma insieme capriccioso. È debole e insieme esigente, è inquieto e senza giudizio. E quindi sta sicuro nelle braccia della madre, sulle spalle di colei che lo ha generato. E cioè, potremmo dire, qui viene fotografato un momento in cui c'è una vera e propria intimità che dice cura da parte della madre, fiducia da parte del bimbo e in fondo una comunione perfetta fra la madre e il figlio, che si fida, che si affida, che è certo e sicuro nelle braccia appunto di colei che l'ha generato. Cioè, a dire, fuori di metafora, ecco, colui che ha conosciuto le altezze, la tentazione delle altezze, quindi in fondo di mettersi al posto di Dio, e ha goduto del perdono del Signore, dunque è rinato, ecco che conosce una vivacità, una forza, che però è anche la gioia di affidarsi al Signore. È appunto il godimento di essere fra le braccia di Dio. E tutto questo è applicato a Israele. L'esperienza personale non è un'esperienza intimistica, ma diventa un'esperienza comunitaria, nazionale. E cioè Israele aspira forse ad essere un grande impero, aspira ad essere una potenza politica e militare, è meglio che si affidi al Signore, che sentendosi e sapendosi piccolo si fidi di Dio. E questa esperienza dettata al popolo, in certo senso, che è augurata al popolo e nasce proprio da questa personale confidenza in Dio che non è il frutto dell'ingenuità, ma al contrario è il punto di arrivo di un cammino che ha conosciuto la lontananza dal Signore, ma che ha riguadagnato la sua prossimità. Ora, la tradizione di Israele ha letto questo salmo in riferimento a Davide. La vicenda di Davide viene riletta proprio partendo da questo salmo e infatti scrive: Signore, non si è innalzato il mio cuore nell'ora nella quale Samuele mi ha unto. Il riferimento è 1 Samuele 16, il momento in cui Samuele va da Jesse e unge l'ultimo figlio di Jesse che era nei campi in mezzo alle capre e le pecore, lo unge come re di Israele. E non si sono levati i miei occhi nell'ora nella quale ho ucciso Golia, Davide giovane, inesperto, che con un colpo di fionda riesce ad abbattere l'eroe dei Filistei, Golia, e non ho camminato in cose troppo grandi nell'ora nella quale ho fatto salire l'arca, riferimento ai 2 Samuele 6, quando Davide porta l'arca del Signore a Gerusalemme, né in cose mirabili per me nell'ora nella quale mi fecero tornare al mio regno, dopo che c'è stato il problema con Assalon, ecco che Davide ritorna, riprende possesso del regno, 2 Samuele 19. Anzi, ho acquietato e placato la mia anima come un infante su sua madre. Ecco, questa tradizione legge il Salmo alla luce dell'esperienza di Davide. Davide unto dal Signore, Davide che vince Golia, Davide che porta l'arca a Gerusalemme, Davide che ritorna in possesso del suo regno dopo la minaccia di una successione, in fondo uno scisma attraverso Assalonne. Ora, questa preghiera è la preghiera di chi conosce il desiderio delle altezze, e cioè di chi ha provato l'illusione di bastare a se stesso, di fare a meno di Dio, ma ha conosciuto anche il fallimento di questa strada, magari percorsa per lungo tempo. E proprio questa esperienza di desiderare le altezze che si è trasformata, come dice il Salmo 130, in profondità, cioè in vuoto, in mancanza di senso, conduce a quella umiltà vera che si rimette nelle mani di Dio. Ecco, forse è proprio questa l'umiltà, non tanto un atteggiamento, così dire, naturale, ma è il frutto di un cammino, di chi in fondo ha conosciuto il peccato, ha conosciuto il desiderio di fare a meno di Dio, ha sbattuto il naso contro questa esperienza, di autocentratura, di autoriferimento, e proprio per questo gode nel sapersi nelle mani del Signore, finalmente al sicuro, non fidando di sé, ma al contrario, godendo della cura che Dio ha per ciascuno di noi, per ogni membro della Chiesa, per ogni membro dell'umanità, come un bimbo in braccio a sua madre.